Il dato che abbiamo cominciato la volta scorsa, e allora riprendo qualcosa dell'introduzione della volta scorsa. Siamo in un contesto di un piccolo libretto, ma che ha un messaggio universale, di apertura rispetto a confini identitari, religiosi, a derive di questo genere. E allora ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Su di noi faccia splendere il suo volto.
Perché ci conosca sulla terra la tua via, la tua salvezza tra tutte
Ti lodi noi popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti.
genti. Gioiscano le nazioni e si allegrino, perché tu giudichi i popoli con rettitudine, governi le nazioni sulla terra.
Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti.
La terra ha dato il suo frutto. Ci benedica Dio, il nostro Dio.
Ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra. Gloria
Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
Nel principio,
ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Perché si conosca sulla terra la tua via, la tua salvezza fra tutte le genti. Questa salvezza che viene da Israele, e per noi è ancora così, la salvezza viene da Israele. E allora Israele si confronta ancora oggi, in tutta la sua storia, se questa salvezza è solo per Israele, no? Se il dono, sempre il rischio di impossessarsi del dono e non di condividerlo. E questo ha a che fare con il libro di Ruth, no? Questo piccolo libretto che nelle nostre Bibbie, noi troviamo appunto, tra il libro dei Giudici e il libro di Samuele. E di per sé, anche se poi noi stiamo imparando che questo ordine, che vorrebbe essere un ordine un po' storico, no? Dalla creazione della storia di Israele, dalla creazione, la storia dei patriarchi, poi la storia dell'Egitto, no? Dell'uscita dall'Egitto, fino all'arrivo alla terra promessa, Giosuè, l'entrata nella terra promessa, i giudici. Questa storia, poi dopo sappiamo che dobbiamo fare tanti distinguo su questo, sul reale, cioè su quello che chiamiamo veramente storia, su quello che è significato simbolico, e in particolare poi appunto di questo libretto, Ruth, che vi dicevo fa parte nella tradizione ebraica di cinque libretti che si chiamano i Megillot, cinque rotoli, e sono questi cinque libri. Ruth, Ester, Lamentazioni, Cantico dei Cantici e Coelet, questi sono i cinque rotoli. Ora, questi cinque rotoli sono dei libretti che ancora oggi nella tradizione ebraica vengono lette in cinque grandi feste. Ruth, nella festa di Pentecoste, poi abbiamo detto Lamentazioni nella Tisha B'Av, cioè nel giorno in cui si fa memoria della distruzione del primo tempio e del secondo tempio, poi abbiamo Ester Purim, Cantico dei Cantici a Pasqua e Coelet in Yom Kippur, cioè quindi dei piccoli libretti che sono usati poi liturgicamente, no, in queste grandi feste. E però già la 70, cioè quindi questa traduzione fatta in ambiente della Bibbia, del nostro Antico Testamento, della Bibbia ebraica, fatta in ambito ellenista, quindi fatto da Alessandria d'Egitto prima di Cristo, e che ha tradotto, la leggenda vuole che 70 saggi anziani ebrei si siano messi su un'isola, no, e abbiano tradotto tutta questa Bibbia, no, in greco. Già la 70 e poi anche la Vulgata di Girolamo staccano Ruth dagli altri libretti e lo mettono qui, no, in questo. Perché lo mettono qui? Perché all'inizio, proprio il primo versetto dice: al tempo dei giudici ci fu nel paese una carestia e un uomo con la moglie, eccetera eccetera. Scusate, ma sento un po', poi io mi agito un po' quando parlo, per cui, cioè, grazie. E allora questo fatto del tempo dei giudici ha fatto sì che è stato messo qui. Ora, questo libro non è stato scritto al tempo dei giudici. Il tempo dei giudici, di cui non abbiamo al momento evidenze archeologiche, dovrebbe essere tra il tempo dell'entrata di Israele nella terra, siamo intorno al XIII secolo a.C., e il tempo dei re, siamo intorno all'undicesimo, decimo, due secoli più o meno. Questo sarebbe il tempo dei giudici. Il libro di Ruth non è stato scritto nel tempo dei giudici. Il libro di Ruth è stato scritto in un altro momento storico drammatico della storia di Israele, cioè nel ritorno dall'esilio, probabilmente V-IV secolo a.C., 450-400. Lo sappiamo da che cosa? Dal fatto che questo libretto è un libretto che critico, che va a toccare un punto nevralgico in un momento in cui Israele, che torna dall'esilio, che tornano nella terra che era stata distrutta 50 anni, 60 anni prima dai babilonesi, tornano perché Ciro, il re dei Medi e dei Persiani, aveva distrutto Babilonia e nel suo impero aveva impostato un'altra politica rispetto a quella babilonese, cioè quello di permettere alle popolazioni che i babilonesi avevano deportato di tornare nelle loro terre e di riprendere anche il loro culto, no? Quindi con una certa libertà all'interno di quello che sarà l'impero persiano, no? E allora tornano, devono ricostruire. Quindi immaginiamo appunto una situazione non facile, perché bisogna ricostruire, ma intanto non ci sono neanche tanti beni economici, tante risorse, no? Pensate che anche nel libro di Neemia e nel libro di Esdra, che ci parlano di queste vicende, si dice che a un certo punto hanno dovuto scuotere la popolazione, perché i lavori del Tempio, della ricostruzione del Tempio, non andavano avanti, cioè, ma anche perché la gente doveva costruire il Tempio, però qui c'erano anche le case, cioè avevano da recuperare i beni che avevano perso, perché i deportati avevano lasciato campi, avevano lasciato case, non tutto era stato distrutto, e chi era rimasto aveva accolto altra gente, c'erano stati matrimoni misti, era arrivata altre persone, no? Cioè, purtroppo sappiamo queste vicende che capitano ancora in diverse parti del mondo, no? Cioè, come sono problematiche. E quindi le cose non andavano, e in questa fatica di ricostruire un'identità religiosa si inserisce anche quella di dover in qualche modo, proprio per recuperare un'identità culturale religiosa unica, laddove c'erano sempre stati più, attraverso i matrimoni misti, anche delle contaminazioni, no? di fedi, di credenze, eccetera. Bisogna ricompattarsi significa anche fare delle leggi, e questo lo troviamo nel libro di Neemia, che dicono che coloro che avevano sposato delle donne straniere dovevano mandarle via, dovevano ripudiarle. E in qualche modo bisogna ritrovare la purezza della razza, no? Allora tutti questi stranieri che contaminano devono essere in qualche modo mandati via, il problema dello straniero rimane sempre, no? È sempre attuale. E allora è interessante che, cioè questo, notate che anche questa deriva, cioè di persone mosse da buone intenzioni, perché Neemia è il governatore, Ezra è il sacerdote, sono mossi da buone intenzioni, però c'è sempre il rischio di una deriva, no? Per cui a partire da qualcosa di buono e di vero, questo porta a delle violenze, no? Fatte in nome di Dio, no? E abbiamo letto nel capitolo 23 di Neemia, ci dice appunto di questo fuoco sacro che a un certo punto prende Neemia, che aveva visto alcuni che facevano dei culti così, che li prende, li picchia, li strappa i capelli, eccetera eccetera, e si parla anche di un sacerdote, un certo Yoyada, che non accettando di lasciare la moglie straniera se ne va. E con lui possiamo immaginare anche altri, no? Allora è interessante che quindi alcuni scribi mettono in giro questo libretto di Ruth, no? Che non è un libretto storico, no? Ma è un racconto che sotto forma di racconto, no? Vuole dire delle cose importanti. Allora, l'altra volta avevamo letto il primo capitolo. Lo riprendiamo velocissimamente, tanto per risintonizzarci nella nostra lettura. Quindi allora Ruth non è un libro, è chiaro, no? Quindi Ruth non è un libro storico. Ora noi dobbiamo sempre cogliere, cioè che noi, la nostra impostazione è un po' illuminista, razionalista, ci fa scadere le cose. Se uno dice non è un libro storico, allora cioè possiamo, no, cioè non se ne frega niente, allora già lo declassiamo, no? È un libro sapienziale. Cioè, i sapienti, no, in tante culture, per dire qualcosa di vero lo si dice attraverso un racconto, attraverso una storia, no? E allora ha tutta la dignità di un racconto sapienziale. E quindi, allora, il tempo dei giudici, i personaggi sono, cioè che in questo tempo c'è una carestia nella terra di Israele, e una famiglia, un uomo con sua moglie e due suoi figli, emigrò da Betlemme di Giuda nei campi di Moab, no? Quindi è il tempo della carestia. Chissà se come sottofondo a questo tempo della carestia che spinge qui volontariamente, no? Una famiglia ebrea ad emigrare, non ci sia l'esperienza della deportazione, no? Dove non una volontà propria da parte degli ebrei, ma una volontà dei loro invasori li porta via, li porta fuori dalla terra, no? E allora quest'uomo si chiama Elimelech, che significa il mio Dio è re, sua moglie Noemi, che significa delizia, letizia, gioia, e i suoi due figli Maclon e Chilion, che in nota già vi dicono che uno si chiama Languore e l'altro Consunzione, cioè quindi non è che naturalmente sono dei, che però dice questa carestia, no? Cioè, anche la vita che si genera nel tempo di carestia è una vita ferita, no? È una vita già segnata dalla morte. Infatti questi due, vedremo, non campano molto. Vanno nel paese di Moab, e Moab sappiamo che è l'attuale Giordania, è parte dell'attuale Giordania, quindi già quando si dice Moab si dice una terra e una popolazione con i quali Israele nella sua storia aveva avuto dei contrasti, degli incontri e soprattutto degli scontri. Quando abbiamo letto il Pentateuco abbiamo trovato che Israele che fa il giro, no? Per entrare nella terra promessa passa dalla Transgiordania, cioè quindi dall'attuale Giordania, con Moab avrà degli scontri. Quindi tanto che nel Deuteronomio a un certo punto c'è un testo che dice che nessun Moabita entrerà nell'eredità. no? Nella popolazione, nel popolo di Israele. E allora questi si sposano, Elimelech muore e lei, Noemi rimane vedova, scusate, i figli rimangono orfani, e questi sposano due donne moabite, una che si chiama Orpa e l'altra Ruth. Orpa significa colei che volge la nuca, e già il nome dice quello che accadrà dopo, e Ruth vuol dire l'amica, anche questo, no? Lo vedremo meglio, si chiarirà dopo. E allora poi naturalmente languore e consunzione muoiono, era nel loro nome, era nel loro destino, e la donna rimase senza i due figli e senza marito, no? Questa carestia che diventa carestia anche proprio di relazioni, no? Quindi una donna ebrea che sì, ha questo rapporto con due donne moabite, ma vive nella terra di Moab, è straniera, e soprattutto una donna che non può far conto su nessun uomo. E allora lei riprese, a un certo punto decide di tornare perché aveva sentito dire che il Signore aveva visitato il suo popolo dandogli pane. Questo è la visita di Dio, no? Che fa tornare. È interessante che poi, io adesso sto saltando, non sto leggendo, tutto, però chi non l'ha fatto magari ve lo propongo di leggere, e vedrete come in questo capitolo 1 tornano tante volte, tornano, la parola tornare, ritornare, che in ebraico tutto ha a che fare col verbo shuv, che è anche il verbo della conversione. Cioè l'idea sarebbe proprio quella di una curva d'U. Cioè, quindi uno sta andando in una direzione e fa una curva dura. E allora è interessante che si torna perché si è sentito di una visita, cioè perché Dio ha visitato il suo popolo dandogli pane, chi si può tornare. Cioè è interessante che la conversione parte da una buona notizia. Gesù, ricordate che l'annuncio di Gesù nel Vangelo di Marco, per esempio, no? All'inizio, il regno di Dio è vicino, no? Si è fatto presente, per cui potete tornare, convertite. Cioè Dio, Luca dirà, ha visitato il suo popolo, Marco dice, Dio è qui, è con voi, per questo si può tornare. È bello, no? Perché la conversione parte da una buona notizia, cioè dall'aver udito e dar credito a questa voce, aveva sentito, no? Quindi aveva ascoltato, lei dà credito a questa cosa, che Dio visita il suo popolo, dandogli la vita, il pane. Tra l'altro sono partiti da Betlemme, casa del pane, no? In questa etimologia popolare. E quindi che Betlemme, no? È ritornata a essere Betlemme, che Betlemme è ritornata a essere Betlemme, cioè il luogo dove Dio è presente e dà la vita. E allora si può tornare. E quindi lei parte, e allora dice a un certo punto alle due nuore: andate, tornate ciascuna a casa di vostra madre, il Signore usi bontà con voi, come voi avete fatto con quelli che sono morti e con me, il Signore concede a ciascuno di voi trovare tranquillità in casa di marito. Vedete, questa donna è una donna che è generosa, no? Perché vuole liberare le due nuore dagli obblighi che loro sentivano nei confronti della suocera, dicendo: tornate al vostro popolo, no? Io torno al mio popolo, voi tornate al vostro popolo, potrete ancora trovare marito, potete rifarvi una vita. E loro dicono di no, si mettono a piangere, non torneremo. Noemi insiste: tornate indietro, figlie mie, perché dovreste venire con me? Ho forse ancora in grembo figli che potrebbero diventare vostri mariti, la legge del levirato, no? Poi la rivedremo meglio. Tornate indietro, figlie mie, andate, io sono troppo vecchia per risposarmi, e se anche pensassi di avere una speranza, prendessi marito questa notte e generassi pure dei figli, vorreste voi aspettare che crescano e rinuncereste per questo a maritarvi? Con discorso molto concreto, molto, no, dire: guardate, io non posso darvi figli, voi dovreste andare, se rimanete con me, siete tenute, e soprattutto se venite in Israele, se venite in Israele e rimanete con me, voi potete sposarvi solo a degli altri miei figli, cioè a dei fratelli dei vostri mariti morti.
e io non ne ho più.
Se anche lì generassi stanotte con un uomo, no. E quindi no, figlie mie, io sono molto più amareggiata di voi, no? Amareggiata, sono amara, perché la mano del Signore è rivolta contro di me, ecco, no? Dicevamo già l'altra volta la percezione che tutti noi possiamo avere nelle prove, no? Di Dio che ci viene contro, no? Soprattutto quando le prove poi sono ripetute, sembrano non finire, no? E non valgono a nulla le pie bugie di noi preti che tentiamo di dire: no, ma il Signore ti prova perché ti vuol bene. E uno dice: mi voglia meno bene e mi lasci in pace, no? E queste sono balle, perché Dio non manda il male a nessuno. Allora, che ci sia la percezione, ok, che uno a un certo punto si sente tutto contro, anche Dio, ok, ma Dio non manda il male a nessuno. E soprattutto, vedete, poi, ecco, l'altra cosa che dicevo, ricordo, è che Noemi lo dice da ebrea. E vedete, gli ebrei hanno qualcosa di più che noi non abbiamo. Nel senso che gli ebrei hanno la percezione di fondo, che loro sono il popolo di Dio e che Dio è il nostro Dio. Cioè che fra Dio e noi c'è una relazione, che è la base. Poi dopo ci arrabbiamo, poi dopo non lo capisco, poi dopo gli dico: lasciami in pace, eccetera, sei contro di me. Però lo dicono a partire da una relazione, no? In cui lui è il mio Dio, il nostro Dio, e noi siamo il suo popolo. Questa esperienza noi ce l'abbiamo, in generale sto parlando, religiosamente non ce l'abbiamo molto, anche perché non siamo biblicamente fondati. Questa la nostra ignoranza non colpevole ci lascia, no, un po' così, no? Perché anche per noi è così. Noi siamo, no, il popolo innestato sulla radice santa, il popolo di Israele, no, che è l'antica alleanza che si compie nell'alleanza con Gesù. Noi siamo il popolo dell'alleanza. E se ci pensate bene, in ogni messa, che cosa ci viene detto? Che noi siamo in alleanza con Dio. Noi siamo in alleanza con Dio. Purtroppo c'è una tale povertà e un tale formalismo che uno va a messa, e una tale ignoranza, preti per primi, che facciamo delle cose senza capire bene che cos'è. Ma di per sé l'Eucaristia è il rinnovamento dell'alleanza, dell'unica alleanza fatta per sempre. Cioè, noi siamo inseriti di nuovo ogni volta, no? E questo per convincerci il cuore che noi e il Signore siamo in relazione, siamo insieme. E allora, vedete, in questa, no? In questa gli fa dire a Noemi, perché vedete, lei torna perché sente che il Signore ha visitato il suo popolo e quindi che gli dà il pane, e quindi torna per una speranza in questo Dio, nonostante chi dice: Dio con me mi ha preso di mira, no? Mi ha fatto morire il marito, mi ha fatto morire i figli, eccetera, eccetera. E allora Orpa fa quello che è scritto nel suo nome, cioè volge la nuca e se ne va. E vedete, non si esprime un giudizio negativo, no? Anzi, la prima reazione di Orpa era quella di dire: io rimango con te, l'insistenza è alla ragionevolezza, alle ragioni, no, che la Noemi le propone, lei dice: va bene, se ne va. Ruth non si staccò da lei. E allora Noemi dice: ecco, tua cognata è tornata, ma Ruth replicò: non insistere con me che io ti abbandoni. Notate ancora una cosa che l'altra volta non mi era sfuggito, ma vorrei sottolineare. Ruth, Noemi, nella sofferenza ha ancora la capacità di amare, perché vedete, in questo ci giochiamo, no? Cioè, se nella prova e nella sofferenza si riesce ancora in qualcosa a pensare agli altri, perché non è vero che di per sé, noi non, purtroppo a volte anche nella fede cristiana, nella religione, non fede è un'altra cosa, nella religione cristiana si fa a volte una incensazione della sofferenza tout court, no? Di per sé, dicendo ma la sofferenza è l'unica via per arrivare alla salvezza, la sofferenza ti migliorerà, queste sono sempre anche le pie, no? Per cercare di consolarci nella sofferenza. Ma come sappiamo, la sofferenza di per sé non assicura un risultato positivo, perché nella sofferenza vediamo che ci sono persone che si chiudono, no, quell'egoismo che tutti ci portiamo dentro, tutti, perché non esiste uno buono se non Gesù Cristo, ma quell'egoismo un po' che ci portiamo dentro nella sofferenza a volte può diventare spropositato. Per cui Noemi nella sua sofferenza è capace ancora di un gesto di gratuità, perché vedete, no, una suocera che non c'ha più il marito, non c'ha più i figli, c'ha le nuore, se le porta, no? Cioè uno dice il bastone della vecchiaia, come sappiamo è qualcosa che, no? Che ha funzionato tanto nelle nostre culture, no? E questa suocera ha la capacità di dire, di pensare a loro. Cioè la sua prospettiva qual è? Quella di tornare, sì, fra la sua gente, però senza una famiglia, senza niente, la capacità, pur nella sofferenza, di pensare a loro e di dire andate. Quindi è forte, no? Questa cosa di essere capaci come Noemi, no? In questa situazione. E allora ecco Ruth, che è l'amica, le dice appunto queste parole bellissime: non insistere con me, che ti abbandoni, torni indietro senza di te, perché dove andrai tu andrò anch'io, e dove ti fermerai mi fermerò, il tuo popolo sarà il mio popolo, il tuo Dio sarà il mio Dio. Vedete, è una straniera, è una pagana, però dice delle cose, no, bellissime. Cioè c'è un veramente un'amicizia qui che si narra in una maniera bellissima, no? un amore d'amicizia, dove morrai tu morrò anch'io e lì sarò sepolta. Il Signore mi faccia questo male altro ancora, se altra cosa che non sia la morte mi separerà da te. Vedendo che era davvero decisa ad andare con lei, Noemi non insistette più e se continuarono il viaggio finché giunsero a Betlemme. E quando giunsero a Betlemme tutta la città fu in subbuglio per loro e le donne dicevano: ma questa è Noemi. Attenzione, anche sul valore dell'amicizia mi viene in mente quello che scriveva il passato vescovo di Orano in Algeria, un francese, cioè passato nel senso che non so se è morto, ma non è più lui, è arrivato ai limiti d'età, quindi è stato lasciato, ma a proposito della presenza dei cristiani in Algeria, soprattutto in questi anni bui che sono stati e che da una parte continuano ancora adesso, perché sull'Algeria poi c'è un blackout di informazioni, interessato naturalmente, c'è il gas, poi quello che succede non ci frega niente. E diceva questo vescovo, diceva: noi non siamo in Algeria per convertire, noi siamo in Algeria per essere amici. Che bello. Noi non siamo in Algeria per essere martiri, diceva, perché diceva: attenzione a chi vuole essere troppo facilmente martire, perché uno che sogna di diventare martire vuole, senza inconsciamente, cioè non esplicitamente, che un tuo fratello o una tua sorella sia un assassino di te. No, è chiaro, cioè, se tu vuoi morire martire vuoi che un tuo fratello o tua sorella diventi un assassino. Allora dice: noi siamo in Algeria per essere amici dei musulmani, della gente, delle persone. Bello questo, no? Questa dimensione molto umana e che fa parte della Bibbia, eh? Della Bibbia, l'amicizia.
E allora lei arrivano a Betlemme e tutta la gente vedono queste due donne e dicono: ma questa è Noemi. E lei replicava: non chiamatemi Noemi, appunto, non chiamatemi Delizia, Letizia, chiamatemi Mara. Mar in ebraico è quasi la stessa nostra parola, no? Amareggiata, amara, perché l'Onnipotente mi ha tanto amareggiata. Piena me ne ero andata, ma il Signore mi fa tornare vuota. Perché allora chiamarmi Noemi, se il Signore si è dichiarato contro di me e l'Onnipotente mi ha reso infelice? Così dunque tornò Noemi con Ruth, la moabita sua nuora, venuta dai campi di Moab, e si arrivarono a Betlemme quando si cominciava a mietere l'orzo. Noemi aveva un parente da parte del marito, un uomo altolocato nella famiglia di Elimelech, che si chiamava Boaz. Boaz significa forza. Quindi il racconto ci presenta adesso questo nuovo personaggio, no? Un parente di Elimelech, che appunto adesso conosceremo meglio. Ruth la moabita disse a Noemi: lasciami andare in campagna a spigolare dietro qualcuno nelle cui grazie riuscirò a entrare. Le due donne sono povere e allora lei, Noemi, a un certo punto, prendendosi cura di lei e della suocera, dice: sono povera, lasciami fare quello che i poveri possono fare, cioè spigolare. In Deuteronomio, per esempio, abbiamo dei brani, Deuteronomio 24, al capitolo 24, versetti 19-22, si dice che eccetera, quando facendo la mietitura nel tuo campo vi avrai dimenticato qualche mannello, non tornerai indietro a prenderlo, sarà per il forestiero, per l'orfano e per la vedova, perché il Signore tuo Dio ti benedica in ogni lavoro delle tue mani. Ecco, no, questa bella indicazione del Deuteronomio, per cui sono per i poveri. E allora lei dice: fammi fare quello che posso fare da povera, no? Partire dalla mia povertà. E le rispose: va pure, figlia mia. Ruth andò e si mise a spigolare nella campagna dietro ai mietitori. Per caso si trovò nella parte di campagna appartenente a Boaz, che era della famiglia di Elimelech. Proprio in quel mentre Boaz arrivava da Betlemme e gli disse ai mietitori: il Signore sia con voi. Ed essi gli risposero: ti benedica il Signore. È un uomo religioso, vedete che anche nel saluto, no, così dice un po' il tipo di relazione che vuol vivere con i mietitori, con i suoi operai, insieme, tenendo conto di Dio, no? La relazione è tener conto di Dio, no? Viverla insieme a Dio. E allora Boaz disse al sovrintendente dei mietitori: chi è questa giovane? Il sovrintendente dei mietitori rispose: è una giovane moabita, quella tornata con Noemi dai campi di Moab. Naturalmente dà un'occhiata in giro, no? E tra gli operai e quei poveri, quelli che si mettevano dietro lì a raccogliere, vede questa ragazza, chiede di lei, questa donna, e le dicono che appunto è la donna che è tornata con Noemi. Ha detto di voler spigolare e raccogliere tre covoni di tre mietitori, è venuta e rimasta in piedi da stamattina fino ad ora. Il lavoro di spigolare, cioè di raccogliere le spighe, cioè già i lavori di campagna sappiamo, no, sono faticosi, e anche quello di questi poveri, tra l'altro erano, cioè, noi qui troviamo degli operai che sembrano persone religiose e che sembrano persone anche a posto, sappiamo che non sempre è così, no? Cioè, nel senso che il mondo è mondo, in ogni ambiente, in ogni e allora soprattutto i poveri che non contano niente sono quelli esposti anche alle violenze, piccoli o grandi soprusi, no? Che ci possono essere, che ci sono purtroppo. E allora Boaz disse a Ruth: ascolta figlia mia, non andare a spigolare in un altro campo, non allontanarti di qui e stai insieme alle mie serve. Vedete, Boaz sa che andare a spigolare in giro è anche pericoloso, perché puoi capitare sotto le grinfie di persone. Sta qui, sei insieme alle mie serve, tieni d'occhio il campo dove mietono e cammina dietro a loro. Ho lasciato detto ai servi di non molestarti. Ecco, vedete, no? Quindi ci poteva essere anche la possibilità che Boaz sa che una donna non potesse essere molestata. Quando avrai sete, va a bere dagli orci ciò che i servi ti hanno attinto. Boaz quindi la accoglie, le dà, la rassicura, e le dà anche la possibilità di andare a bere dall'acqua, di prendere dall'acqua che è per i mietitori. E allora Ruth si prostrò con la faccia a terra e gli disse: io sono una straniera, perché sono entrata nelle tue grazie e tu ti interessi di me? È una domanda legittima, no? Di questa donna dice: ma cioè, come mai, no? E Boaz le rispose: mi è stato riferito quanto hai fatto per tua suocera dopo la morte di tuo marito e come hai abbandonato tuo padre, tua madre e la tua patria per venire presso di te che prima non conoscevi. Il Signore ti ripaghi questa tua buona azione e sia davvero piena per te la ricompensa da parte del Signore Dio di Israele, sotto le cui ali sei venuta a rifugiarti. E, attenzione, no, Noemi è stata amata da Ruth, no? E Ruth si è giocata con lei e continua ad amarla, e in qualche modo, no? Non in maniera automatica, ma in qualche modo amore chiama amore, no? Amore genera amore, non tanto come qui si usa il verbo, si dice il Signore ripaghi, ma noi sappiamo che non è nei termini di una di fare qualcosa per poi avere, ma è piuttosto che l'amore genera amore. Nelle realtà umane segnate dalla violenza, dal peccato, dalla chiusura, non è qualcosa di automatico, ma accade anche così. Non è vero che non accade anche così. No. E, sapete, nella Bibbia ci sono sempre queste due logiche, no? Che sono da tenere insieme. Cioè che da una parte la cosiddetta logica retributiva, anche qui non prendiamo la parola in termini economici, no? Cioè che fare del bene, no, ti porta del bene, fare del male ti porta del male. L'empio scava la fossa e vi cade. E noi sappiamo che non sempre è così. Infatti c'è Giobbe. Giobbe che è la messa in crisi, no, di questa logica retributiva. Ma il fatto che c'è Giobbe non significa che questa logica non funzioni mai. Non funziona mai. Sono tutte e due insieme, da tenere insieme. No. Non è una logica quella perché l'amore genera amore, no, ferrea, no, ma che però a volte accade. Che dell'amore muove, tocca dei cuori, no? Che si aprono, che si coinvolgono, no? Ma non sempre accade, però a volte accade, e tenerli insieme. Per cui io mi comporto così, dice Boaz, perché l'amore che tu hai appunto donato alla mia famiglia, no? In qualche modo a Noemi, che fa parte, che è la moglie di questo mio parente che è morto, è come qualcosa che ha a che fare con me, no? Interessa anche me, siamo insieme, no? E allora vedete quest'uomo che religiosamente dice: ecco, il Signore ti ripaghi di questa buona azione e sia davvero piena per te la ricompensa da parte del Signore di Israele sotto le cui ali sei venuta a rifugiarti. Ed ella soggiunse: possa rimanere nelle tue grazie, mio Signore. Vedete, questa è una donna straniera. Boaz le parla del Signore, delle ali, no? Le ali d'aquila, no? Eccetera. E questa dice: io possa rimanere con te. Cioè, non, vabbè, sto Signore di cui tu mi parli, il tuo Dio, ma che io poi possa rimanere con te. Poiché tu mi hai consolato e hai parlato al cuore della tua serva, benché io non sia neppure come una delle tue schiave. Tu mi hai consolato e hai parlato al cuore. Ricordate che questo consolare e parlare al cuore ci fa risuonare un brano che normalmente leggiamo in avvento, Isaia che dice: consolate, consolate il mio popolo, parlate al cuore, parlate al cuore, no? È bello che c'è una parola di consolazione che tocca il cuore, che tocca il cuore. Poi al momento del pasto Boaz le disse: avvicinati, mangia un po' di pane e intingi il boccone nell'aceto. Ella si mise a sedere accanto ai mietitori. Boaz le offrì del grano abbrustolito, lei ne mangiò in sazietà e ne avanzò. Poi si alzò per tornare a spigolare e Boaz diede quest'ordine ai suoi servi: lasciatela spigolare anche fra i covoni e non fatele del male, anzi fate cadere apposta per lei spighe dai mannelli, lasciatele lì perché le raccolga e non sgridatela. E quindi non solo la rassicura, non solo dice ai suoi servi di lasciarla in pace, ma la favorisce, no? Dicendo: lasciate qualcosa apposta per lei. Così Ruth spigolò in quel campo fino alla sera, batté quello che aveva raccolto e ne venne fuori quasi un'efa di orzo. Adesso non so esattamente, nessuno, equivale a 45 litri circa, quindi abbastanza. Se lo caricò addosso e rientrò in città. Sua suocera vide ciò che aveva spigolato, Ruth tirò fuori quanto le era rimasto del pasto e glielo diede. E la suocera le chiese: dove hai spigolato oggi? Dove hai lavorato? Benedetto colui che si è interessato di te. Naturalmente la suocera vede tutta questa quantità, no, di orzo e dice: ma che è successo? Dove è andato? Dove sei stata? E dice, Ruth raccontò alla suocera con chi aveva lavorato e disse: l'uomo con cui ho lavorato oggi si chiama Boaz. Noemi disse alla nuora: sia benedetto dal Signore che non ha rinunciato alla sua bontà, sia benedetto dal Signore che non ha rinunciato alla sua bontà verso i vivi e verso i morti. E aggiunse: quest'uomo è un nostro parente stretto. Notate una piccola: sia benedetto dal Signore. Nell'ebraico antico non c'è la parola grazie, nell'ebraico moderno sì, todà, ma nell'ebraico antico non c'è. E allora si ringraziava dicendo: possa essere tu benedetto. Ma anche nelle nostre tradizioni magari un po' antiche c'era qualcosa, no? Che ti possano benedire, adesso lo si dice in un altro senso, però che tu possa essere benedetto perché mi hai fatto del bene, no? Quindi era questa formula di ringraziamento che è benedizione per quello che tu mi hai fatto. Attenzione, piccola parentesi, perché questa è l'Eucaristia. Nella preghiera eucaristica noi benediciamo il Signore per quello che ha fatto, per le sue grandi opere e soprattutto per la più grande. Quale? Quella di averci dato il suo figlio Gesù, che in quell'ultima sera prese il pane, rese grazie, lo spezzò, eccetera, eccetera. E normalmente dopo averli ringraziato uno ne approfitta anche un po', cioè dice: hai fatto grandi cose, Signore, per me, e adesso no, continua a fare ancora qualcosa per noi. Infatti nella preghiera eucaristica che cosa si fa? Dopo il mistero della fede la gente abbandona la concentrazione, no? Perché tutta la concentrazione è fatta per la consacrazione, uno si impegna lì, no? Si mette così, poi no, ci sono i vari campanelli, i vari incensi, eccetera, nelle messe solenni. Quando c'è il mistero della fede uno dice: ah, si rilascia, no? Per cui no, vedi chi gli ha telefonato sul cellulare, un messaggino, e pensa a fare altre cose, e il prete va per conto suo, no? La solitudine del prete durante la preghiera eucaristica lì in quel momento è assoluta, perché io vi sfido che tante volte voi vi distraete dal mistero della fede e vi riprendete a per Cristo, con Cristo, che lì vi riprendete, di nuovo sono in chiesa. E invece lì è molto importante, perché il sacerdote, in nome di tutta l'assemblea, continua a dire: Signore, hai fatto grandi cose e adesso continua a fare grandi cose per noi, per il tuo popolo, per la tua chiesa, per il Papa, per i nostri defunti, eccetera, eccetera. Piccola parentesi. Allora, appunto, sia benedetto dal Signore che non ha rinunciato alla sua bontà verso i vivi e verso i morti. E aggiunse: quest'uomo è un nostro parente stretto, uno di quelli che hanno su di noi il diritto di riscatto. Dio è buono verso i vivi e verso i morti, no? Quindi c'è qualcosa di una bontà che continua, quasi un preannuncio di una bontà che vince la morte, no? Che non dimentica i morti. quest'uomo è il nostro parente stretto, uno di quelli che hanno su di noi il diritto di riscatto. Cioè, quindi il riscatto comincia a venire fuori la figura del Goel. Il Goel è il redentore, guardate che questo avrà a che fare anche con Gesù, cioè nel senso che nella, a quel tempo nella famiglia ebraica, cioè la famiglia intesa non soltanto la famiglia stretta, no? Ma sì, i cugini, i parenti, no? In qualche modo, il clan aveva un redentore, un Goel, un difensore che interveniva in diversi in diverse situazioni, sia economiche, cioè economiche nel senso che uno per un vicende varie aveva perso un campo che era di proprietà della famiglia, non della famiglia come clan, e lui l'aveva venduto, l'aveva perso, dovuto. Allora il riscattatore, il redentore, doveva di tasca sua recuperare quel campo e ridarglielo a quella persona lì. Quindi immaginate che non tanti volevano fare i Goel, no? I redentori. E poi era anche il vendicatore di sangue, cioè che se c'era un'offesa lui doveva intervenire e vendicare quell'offesa. E c'è quel bel brano di, tratto da Giobbe, che tante volte viene letto nei funerali, no? Che dice: io lo so che il mio Redentore è vivo, il mio Goel è vivo, e che ultimo si ergerà sulla polvere. La polvere è la morte, no? Quindi, come dire, io lo so, anche se sto morendo, dice Giobbe, io lo so che colui che avrà l'ultima parola sarà il mio Goel, il mio Redentore, colui che mi riscatterà da questa morte, no? E allora quest'uomo ha il diritto di riscatto. Ruth la Moabita disse: mi ha anche detto di rimanere insieme ai suoi servi finché abbiano finito tutta la mietitura. Noemi disse a Ruth sua nuora: figlia mia, è bene che tu vada con le sue serve e non ti molesti in un altro campo. Quindi è una buona notizia per Noemi quello che è accaduto a Ruth, questo incontro, e per cui la suocera dice: vai, fa come lui ti dice. Ella rimase dunque con le serve di Boaz a spigolare sino alla fine della mietitura dell'orzo e del frumento, e abitava con la suocera. Quindi tutto questo periodo, no, della mietitura, e siamo a Pentecoste. Un giorno Noemi, sua suocera, le disse: figlia mia, non devo forse cercarti una sistemazione perché tu sia felice? Vedete la suocera che pensa alla nuora e gli viene l'idea. Ora tu sei stata con le serve di Boaz, egli è il nostro parente e proprio questa sera deve ventilare l'orzo sull'aia. Lavati, profumati, mettiti il mantello e scendi all'aia, ma non ti fa riconoscere da lui prima che egli abbia finito di mangiare e di bere. Quando si sarà coricato, e tu dovrai sapere dove si è coricato, va, scopri i piedi e sdraiati lì, ti dirà lui ciò che dovrai fare. Ecco, tipicamente femminile dovremmo dire questa cosa. Cioè, da una parte è un progetto, potremmo dire, di seduzione, no? Cioè, è finito l'orzo, la mietitura, si fa un po' di festa, si immagina che Boaz mangerà bene, vedrà qualcosa, anche, no, sarà contento perché poi è finito la mietitura, tu va lì dove lui sta lì, poi guarda dove va a dormire, no? E allora avvicinati, tra l'altro tu vestiti bene, lavati, profumati e va lì, no? Poi ti dirà lui, mettiti vicino ai piedi, cioè molto vicino fisicamente, poi ti dirà lui. Allora potrebbe anche essere questo, e non ci sarebbe, no, la Bibbia è piena di vicende umane, che sono vicende anche di attrazione, di seduzione, no? E allo stesso tempo è verso colui che ha il diritto di riscatto, no? È verso colui che ha il diritto di riscatto, cioè, e allo stesso tempo è il povero che chiede questo riscatto, che chiede a colui che ha il dovere, e anche di essere il Goel, di mettere in opera questo riscatto. Per cui è un gioco di seduzione ed è un reclamare la salvezza, no? Come diritto, Diritto a partire da una relazione, da partire da un'alleanza, no? E allora Ruth le rispose: farò quanto mi dici. Scese all'aia e fece quanto la suocera le aveva ordinato. Boaz mangiò, beve e con il cuore allegro andò a dormire accanto al mucchio d'orzo. Il cuore allegro avrà bevuto un bel po', no? Cioè avranno anche cantato, avranno anche festeggiato insieme ai suoi operai. E allora essa venne pian piano, scoprì i piedi e si sdraiò. Fra l'altro, voi sapete che i piedi sono, non si capisce bene se sono i piedi, se sono anche degli organi sessuali, cioè quindi perché molte volte per invece di dire gli organi sessuali si dice i piedi nella tradizione biblica. Quindi questa si fa molto vicina, si va proprio vicino. E verso mezzanotte quell'uomo ebbe un brivido di freddo, si girò e vide una donna sdraiata ai suoi piedi, no? I fumi dell'alcol si sono un attimo diradati, del vino a freddo, e allora vede questa donna vicino a lui e gli domandò: chi sei? Ecco, è ancora un po' annebbiato, quindi poi è buio. Rispose: sono Ruth, tua serva. Stendi il lembo del tuo mantello sulla tua serva, perché tu hai diritto di riscatto. Vedete, seduzione, ed è quello che dicevo anche, no? Perché Ruth le dice: tu hai diritto, tu sei il mio boe, tu sei il mio boe. Quindi non è soltanto la seduzione di una donna, no? Che seduce un uomo, eccetera, ma è lei che gli ricorda quello che lui deve fare, in forza dell'alleanza, in forza della relazione. E gli disse: sì, benedetta dal Signore, figlia mia. Questo tuo secondo atto di bontà è ancora migliore del primo, perché non sei andata in cerca di uomini giovani, poveri o ricchi che fossero. Ora, figlia mia, non temere, farò per te tutto quanto chiedi, perché tutti i miei concittadini sanno che sei una donna di valore. È vero, io ho il diritto di riscatto, ma c'è un altro che è parente più stretto di me. Passa qui la notte e domani mattina, se lui vorrà assolvere il diritto di riscatto, va bene, lo faccia, ma se non vorrà riscattarti, io ti riscatterò. Per la vita del Signore rimani coricata fino a domani mattina. E allora notiamo prima una cosa, che in questa storia, in questa vicenda, così come ce la stanno narrando, una storia di un tempo di carestia, una storia di poveri, una storia di constranieri, quindi dove le cose sono mischiate, dove c'è questo primato dell'amore. Perché se notate, cioè non so se vi è venuto in mente adesso che stiamo leggendo questa, che lei va lì, si stende vicino, eccetera, no, cioè un prete avrebbe detto: sì, ma un momento, i rapporti prematrimoniali, non va, cioè, no, cioè dal punto di vista, no, adesso non sto entrando nel discorso dei rapporti, non voglio parlare di quello, voglio parlare di una certa... regole che hanno pure senso, assolutamente, ma che qui in queste vicende, no, molto umane, molto, no, c'è un primato dell'amore. C'è un primato dell'amore. Prima ancora delle indicazioni, delle regole pur giuste. E allora lui dice appunto: lo voglio fare. Però c'è, a un certo punto il narratore ci mette questa, ancora un altro elemento, cioè Boaz tira fuori il fatto che c'è un altro parente più stretto e che quindi ha lui il diritto di riscatto. Attenzione a questa, anche a questa vicenda, no? E allora e allo stesso tempo dice: sistemeremo la cosa, domani io vedrò questa persona e vedremo di... Allo stesso tempo Boaz si preoccupa del nome di Ruth, di non metterla, no, sotto gli sguardi, sotto le dicerie della gente. Quindi rimani qui fino a domani mattina. Ella rimase coricata sui piedi fino alla mattina e si alzò prima che una persona riesca a riconoscere un'altra. Quindi quando era ancora buio, Boaz infatti pensava: nessuno deve sapere che questa donna è venuta nell'aia. Le disse: apri il mantello che hai addosso e tienilo forte. Lei lo tenne ed egli gli versò dentro 6 misure d'orzo. glielo pose sulle spalle e Ruth rientrò in città. Arrivata dalla suocera, questa le chiese: «Com'è andata, figlia mia?» Ella le raccontò quanto quell'uomo aveva fatto per lei e aggiunse: «Mi ha anche dato 6 misure di orzo dicendomi: non devi tornare da tua suocera a mani vuote». Noemi disse: «Sta tranquilla, figlia mia, finché non sai come andrà a finire la cosa. Di certo quest'uomo non si darà pace finché non avrà concluso oggi stesso questa faccenda». Andiamo avanti, no? Finiamo di leggere, non lasciamo la vicenda così, come va a finire. Boaz dunque salì alla porta della città e lì si sedette. Tutti gli affari avvenivano alla porta della città, anche gli affari giuridici, molte volte anche i processi, le cose, alla porta della città. Ed ecco passare colui che aveva il diritto di riscatto e del quale Boaz aveva parlato. Non ci viene detto il nome, vediamo. È interessante questa cosa, teniamola presente, non ci viene detto il nome di questo qui. Boaz lo chiamò: «Vieni a sederti qui, amico mio!» Quello si avvicinò e si sedette in maniera molto orientale, no? Cioè di partire così, di dire: «Vai, amico, vieni!» Poi Boaz prese 10 degli anziani della città e disse loro: «Sedete qui!» Allora questo qui comincia a capire che le cose non sono così gratuite. Quelli si sedettero. Allora Boaz disse a colui che aveva il diritto di riscatto: «Il campo che apparteneva al nostro fratello Elimelech lo mette in vendita a Noemi, tornata dai campi di Moab. Ho pensato bene di informartene e dirti: compralo davanti alle persone qui presenti e davanti agli anziani del mio popolo. Se vuoi riscattarlo, riscattalo pure, ma se non lo riscatti, fammelo sapere. Infatti, oltre a te, nessun altro ha il diritto di riscatto e io vengo dopo di te». Ecco, in una maniera molto, no, lui dice: tu, c'è Noemi che vuol riscattare, vuol vendere quel campo, tu sei il primo, il più vicino, non si sa se anche vicino proprio, cioè, territorialmente, no? Allora se vuoi, ecco, compralo, perché se tu non lo fai lo farò io. Quindi rispose: lo riscatto io. E Boaz proseguì: quando acquisterai il campo da Noemi, tu dovrai acquistare anche Ruth, la Moabita, moglie del defunto. Vedete, questo glielo dice dopo, no? Dice: per mantenere il nome del defunto sulla sua eredità. Allora vedete, quindi lui si era già fatto i suoi piani. Il problema, attenzione, non è neanche tanto la straniera, eh? Il problema è che se c'è la moglie, allora lui la deve anche prendere e darle dei figli per la legge del levirato. Ricordate questa legge che che ha a che fare anche con il Nuovo Testamento, no? C'è quel passaggio di quella disputa, no? In cui a Gesù gli dicono: un uomo, una donna è stata sposata, no? Ha 7 fratelli, tutti morti, eccetera. Allora, la cosa della legge del levirato era dare dei figli al fratello morto, attenzione, che non avrebbero portato il nome di colui del padre fisico, no? Ma avrebbero portato il nome del fratello morto, defunto, per cui anche i beni erano di loro, non erano dei figli propri, non rimanevano nella famiglia, no? Per cui lui dice: vabbè, se stanno le cose così, perché intanto forse solo Noemi è anziana, che figli vuoi che possano venire con lei, ma c'è Ruth che è giovane, lei può avere dei figli. Allora dice, allora colui che aveva il diritto di riscatto rispose: non posso esercitare il diritto di riscatto, non posso esercitare, altrimenti danneggerei la mia stessa eredità. Vedete, si tira indietro, si fa i suoi conti e dice: perché fare delle cose per, no, che poi non saranno per me? Subentra tu nel mio diritto, io non posso davvero esercitare questo diritto di riscatto. Anticamente in Israele vigeva questa usanza in relazione al diritto di riscatto o alla permuta: per convalidare un atto uno si toglieva il sandalo e lo dava all'altro. Questo ricorda, no? E tra l'altro ricordate che c'è un passaggio in Giovanni Battista, cioè Giovanni Battista che dice: io non sono degno di togliere il sandalo, no? no? Come dire, non sono io colui che deve prendere l'eredità, non sono io colui che deve riscattare, non sono degno di togliere il sangue. Questa era la formula di autenticazione in Israele. Allora colui che aveva il diritto di riscatto rispose a Boaz: acquistalo tu, e si tolse il sandalo. Quindi questa usanza. E allora Boaz disse agli anziani e a tutta la gente: voi siete oggi testimoni che io ho acquistato tutto quello che apparteneva a Elimelech, a Chilion e a Maclon dalle mani di Noemi, e ho preso anche in moglie Ruth, la Moabita, già moglie di Maclon, per mantenere il nome del defunto sulla sua eredità e perché il nome del defunto non scompaia tra i suoi fratelli alla porta della sua città. Voi ne siete oggi testimoni. Tutta la gente che si trovava presso la porta rispose: noi siamo testimoni. Gli anziani aggiunsero: il Signore renda la donna che entra in casa tua come Rachele, Elia, le sue donne che edificarono la casa di Israele, procurati ricchezze in Efrata, fatti un nome in Betlemme, la tua casa sia come la casa di Peres che Tamar partorì a Giuda, grazie alla posterità che il Signore ti darà da questa giovane. E allora Boaz la prende, e c'è questo inno di gioia, no? E, vedete, che ricorda le donne, no? Le donne, le sante donne di Israele, Rachele, Elia, e tra l'altro anche Tamar, la volta scorsa ricordavamo Tamar, no? Cioè questa donna che ha a che fare con Simeone e Giuda, no? Nel libro della Genesi, comunque c'è riferimento a Genesi 38 in questa vicenda. Perché quello che invece finiamo di leggere e poi ritorno a dire una cosa: così Boaz prese in moglie Ruth e gli si unì a lei, e il Signore le accordò di concepire. Ella partorì un figlio. E le donne dicevano a Noemi: benedetto il Signore, il quale oggi non ti ha fatto mancare uno che esercitasse il diritto di riscatto, il suo nome sarà ricordato in Israele. Egli sarà il tuo consolatore e il sostegno della tua vecchiaia, perché lo ha partorito tua nuora che ti ama e che vale per te più di 7 figli. Noemi prese il bambino, se lo pose in grembo e gli fece da nutrice. Le vicine ricercavano un nome e dicevano: è nato un figlio a Noemi, e lo chiamavano Obed. Egli fu il padre di Jesse, padre di Davide. E questa è la discendenza di Peres. Peres generò Chesron, Chesron generò Ram, Ram generò Amminadab, Amminadab generò Naxon, Naxon generò Salmon, Salmon generò Boaz, Boaz generò Obed, Obed generò Jesse, Jesse generò Davide. In nota vedete che questo qui torna sia in Matteo sia in Luca. Allora io personalmente mi sono chiesto, no? Ma perché il narratore a un certo punto, in una narrazione che, no, nella vicenda dell'Aia poteva già essere la scena finale, l'happy end in questa narrazione, ci ha messo poi sto, no, questo passaggio ancora con questo riscattatore che ha il diritto, di cui non sappiamo il nome, non ci viene detto il nome, e che non vuole, non vuole, no? Ma io credo, perché dato che il narratore stava parlando a dei giudei e degli ebrei in quel momento, dove il problema erano gli stranieri, allora c'era proprio questo, no? Di chi accoglie e di chi non accoglie. Di chi accoglie giocandosi, perdendo anche qualcosa, no? E colui che accoglie, colui che si apre all'altro, al diverso, allo straniero, il nome rimane ed entra nella discendenza di Davide, che poi per noi cristiani sarà la discendenza di Gesù. Rimane. Colui che non accoglie si perde tutto, anche il nome. Colui che si apre all'amore rimane in eterno. E rimane in eterno. Io una volta sentivo si parlava di un autore russo di cui poi non ricordo neanche il nome, però mi piaceva questa, perché lui cercando di riflettere un po' sul discorso dell'eternità, no? Che noi non abbiamo esperienza dell'eternità, cioè, no? Infatti lo lo diciamo in modo negativo, no? L'eternità è quello che non finisce mai. Noi facciamo esperienza di fine, allora per dire eternità non finisce mai. Allora lui rifletteva dicendo, Paolo nella lettera ai Corinzi dice che a un certo punto della fede, della speranza e della carità l'unica cosa che rimarrà sarà l'amore, perché la fede, quando troveremo l'oggetto della fede, no? Cioè, non sarà più fiducia, sarà incontro, certezza, eccetera, e anche la speranza, no? L'amore rimarrà. Allora lui diceva, vedete, ciò che rimane, che supera, se l'amore rimane, allora significa che tutto quello che già oggi viviamo nell'amore ha già superato la morte. Allora, io fino in fondo che cosa questo significa non lo so, però mi piace. Perché mi piace, perché a me fa pensare questo, no? Con la nostra vita che passa, e delle esperienze, delle cose che abbiamo vissuto o che possiamo ancora vivere, quello che già oggi viviamo nell'amore è custodito da Dio. Non è perduto. Non è perduto. Allora anche qui, no? Quest'uomo, questo boss che è la forza che si apre all'accoglienza della, no? Si mette in perdita anche per condividere, costui supera la morte, il suo nome rimane, entra nella discendenza della storia della salvezza, no? L'altro che rifiuta, che si chiude, che pensa solo ai suoi, no? E non vuole giocarsi per il fratello, per l'altro. Non viene detto neanche il nome, perché è nella morte. E allora così, questo mi colpiva della... Allora rimaniamo qualche momento in silenzio, per qualche minuto, per lasciare risuonare questo testo, qualcosa.